dai il via. Vado. Sono molto contento di come stiamo emergendo tanti temi, no? Che poi si veramente si intrecciano l'un l'altro e mi sembra nell'autentico spirito di McCree. Aggiungo che fra noi specialisti della musica questi discorsi non si fanno mai. Magari discutiamo ore su come eseguire un ornamento parlando di tutti i trattati possibili e immaginabili, ma poi che senso abbia questa operazione, ecco, rimane sempre sullo sfondo. Quindi, anzi, ringrazio i miei interlocutori di questo. Io volevo solo aggiungere appunto un ultimo tassello al nostro discorso, che ha una ricaduta sul concetto di tempo nella musica. È già emerso in qualche modo in relazione alla scrittura musicale, però ha bisogno di un'ulteriore tematizzazione, a mio avviso. E vi parlerei dell'ermeneutica, però in termini molto sommari, perché immagino che tutti i nostri ascoltatori sappiano di cosa sto parlando. Si fa riferimento a una figura mitica, quella di Hermes, Mercurio, il messaggero degli dèi. Lui porta i messaggi agli uomini, o le premonizioni, o gli ammonimenti. Come dice Keren, il grande studioso del mito, la radice della parola ermeneia può ben essere identica a quella della parola latina sermo. Quindi la vera etimologia non è tanto Hermes quanto qualcosa che ha a che fare col linguaggio, cioè, originariamente. Quindi ermeneutica come una tecnica che si occupa di linguaggio, detto in maniera molto generale. L'ambito eminente dell'ermeneutica, come si sviluppa nel corso delle epoche, è quello di occuparsi dei testi, quindi di un particolare aspetto del linguaggio, che è quello di essere fissato in testi. E il problema sorge in maniera molto evidente quando nasce l'esigenza di fissare un canone di alcuni testi. Questo ne ho parlato brevemente l'altra volta. Ma pensiamo solo al lavoro degli studiosi alessandrini sul testo di Omero, c'era la necessità di arrivare a un'unità di questi testi variegati e spesso discordanti l'un l'altro. Oppure dei Masoreti che fanno questa operazione colossale sul testo biblico, lo vocalizzano tutto proprio da fissarne non solo il significato, ma addirittura la pronuncia, che evidentemente oscillava. O ancora, per fare un esempio famoso, Lorenzo Valla, che agli origini della filologia moderna interpreta questa famosa donazione di Costantino, arrivando alla conclusione che si trattasse di un falso. Quindi ecco che l'ermeneutica si intreccia con la filologia, essenzialmente. Un teologo luterano tedesco, Flaccio il Lirico, non so se il nome vi dice qualcosa, siamo nel XVI secolo, si deve una prima formulazione di uno dei portati teoricamente più rilevanti dell'ermeneutica, cioè il principio del circolo ermeneutico, poi è il punto su cui mi interessa arrivare. Nel suo Clavis Scripture Sacre, Flaccio afferma che l'interprete arriva ad afferrare il testo sacro come un tutto unitario che rende possibile la comprensione delle singole parti. Lui usa l'immagine delle membra di un corpo umano, membra articolate che vanno a comporre la figura umana intera. E queste, le parti, a loro volta, con procedimento uguale e contrario, ci conducono a confermare quel presupposto di totalità chiusa e coerente. Quindi abbiamo un doppio movimento che si corrisponde, dalle parti al tutto, dal tutto alle parti, e questo in continuazione. E questa è la chiave di cui lui parla, Clavis, è la chiave per la comprensione della Sacra Scrittura. Una svolta decisiva nella storia dell'ermeneutica, vado proprio per sommi capi, si ha nell'opera di Friedrich Schleiermacher, qui siamo a cavallo tra 700 e 800. Notiamo che siamo esattamente nel punto di massima maturazione della scienza filologica in questo momento, quindi non è casuale che le due discipline si corrispondano in qualche modo. E lì per la prima volta afferma qualcosa che per noi è potremmo dire, sconvolgente, cioè il compito dell'interprete è di comprendere il discorso altrettanto bene, anzi meglio di quanto non lo comprendesse l'autore stesso. Questo è un punto decisivo per la storia dell'Occidente, direi, proprio perché è qui che si inaugura l'indipendenza del testo. Tutto quello che abbiamo detto anche l'altra volta sul testo come traccia, come ciò da cui scaturisce l'interpretazione, ecco che qui ha la sua nascita, cioè il testo rimane indipendente dal suo autore. Questo in realtà è un tema antico, già in riferimento a Platone, no? Si diceva che una volta che il testo viene pubblicato, viene reso pubblico, l'autore lo può controllare solo fino a quando è in vita in qualche modo, ma poi il testo ha una sua vita autonoma e viene immesso nel fiume della storia. Ecco, quindi meglio ancora di quanto lo comprendesse l'autore stesso. L'intuizione fondamentale qui è come la distanza temporale possa essere letta come una ricchezza e quindi c'è la centralità dell'alterità tra interprete e testo. Sono due cose diverse ma che in qualche modo devono entrare in dialogo. Ecco, se l'interpretazione dell'autore di un testo, la sua intenzionalità, ha lo stesso valore veritativo di una qualsiasi altra futura interpretazione, ecco che viene meno la centralità addirittura del soggetto, potremmo dire, e non solo il soggetto che ha scritto il testo, ma il soggetto in generale. Centrale resta soltanto il testo stesso aperto a tutte le interpretazioni. Schleiermacher inoltre sviluppa il concetto di circolo ermeneutico che risaliva qualche secolo prima, arrivando a figurarsi non solo una circolarità semplice fra tutte le parti, come era in Flaccio Illirico, ma anche elabora un'immagine di circoli, potremmo dire. Ovvero abbiamo un rapporto tra parole e frase, frase e contesto, contesto e totalità dello scritto, singola opera, personalità dell'autore, figura dell'autore e epoca storica a cui appartiene. Vedete, sono tante tappe, no? Tante figure della comprensione storica che però devono entrare in dialogo in maniera complessa per arrivare a darci un'immagine totale di questa epoca storica e che però può ottenere questo risultato soltanto mettendo in movimento all'interno le singole le parti fra loro. Il testo viene a delinearsi come una struttura quindi complessa e aperta essenzialmente, cosicché l'esercizio interpretativo, il gioco di rimandi, si può potenzialmente sviluppare all'infinito. Ora, questa cosa che ha molto a che fare con l'esercizio filologico del testo viene in qualche modo universalizzata nella filosofia contemporanea. In particolare abbiamo un momento centrale di Essere Tempo di Heidegger in cui lui riprende questa immagine del circolo ermeneutico che, ripeto, era riferito ai testi originariamente, ma per universalizzarlo e riferirlo al Dasein, cioè all'esserci stesso. Il famoso paragrafo 32 di Sein und Zeit, solo brevissimamente ve lo ricordo. Ogni interpretazione si muove nella prestruttura che abbiamo descritta. L'interpretazione che è promotrice di una nuova comprensione deve avere già compreso l'interpretando. Quindi si può comprendere solo avendo già compreso o precompreso. Si tratta di un fatto già notato da tempo, benché solo nell'ambito di forme derivate di comprensione e di interpretazione, come l'interpretazione filologica. Questa cade nel dominio della conoscenza scientifica. Un tal genere di conoscenza richiede la rigorosa giustificazione dei propri asserti. Il procedimento dimostrativo scientifico non può incominciare col presupporre ciò che si propone di dimostrare. E qui c'è il paradosso di ogni conoscenza, no? Si vuole arrivare a dimostrare qualcosa da cui si parte per dimostrare. Ma se l'interpretazione deve sempre muoversi nel compreso e nutrirsi di esso, come potrà condurre a risultati scientifici senza avvolgersi in un circolo? Tanto più che la comprensione presupposta è costituita dalla comune conoscenza degli uomini e del mondo. Le regole più elementari della logica ci insegnano che il circolo è circulus vitiosus. Ne deriva la rimozione a priori dell'interpretazione storiografica dal dominio del conoscere rigoroso. Ecco, la conclusione a cui arriva Heidegger è che ci muoviamo in un circolo, a cui aggiunge questo aggettivo, vicious, che sembra connotare negativamente questo aspetto dell'ermeneutica, quando invece diventa un'opportunità per poter sviluppare una comprensione del fenomeno storico. Continua la citazione. Ma se si vede in questo circolo un circolo vizioso e se si mira ad evitarlo, semplicemente lo si sente come una irrimediabile imperfezione, si fraintende la comprensione da capo a fondo. L'importante non sta nell'uscire fuori dal circolo, ma nello starvi dentro nella maniera giusta. È una frase molto problematica, iperinterpretata a sua volta. Il circolo della comprensione non è un semplice cerchio in cui si muova qualsiasi forma di conoscere, ma l'espressione della prestruttura esistenziale propria dell'esserci stesso. Ecco l'universalizzazione del procedimento ermeneutico. Il passo successivo è Gadamer. Gadamer riprende questa tematica heideggeriana in Verità e Metodo per fondare una vera e propria disciplina ermeneutica in senso moderno. In particolare vorrei sottolineare solo dei brevissimi aspetti della riflessione di Gadamer. Vuole arrivare a una metodologia ermeneutica ben fondata. Il circolo della comprensione, così come è posto in Heidegger, indica una struttura ontologica della comprensione. Il senso di questo circolo, che sta alla base di ogni comprensione, ha però un'ulteriore conseguenza ermeneutica che io chiamerei, cito Gadamer, il presupposto della perfezione. Esso dice che è comprensibile solo ciò che costituisce veramente un'unità compiuta di senso. Che cosa sta dicendo qui? Che all'interno di tutte le infinite interpretazioni, però noi siamo in qualche modo guidati da questo principio della perfezione, che ci fa arrivare a un'interpretazione corretta, tra virgolette, di contro a una interpretazione errata. Esso dice che è comprensibile solo ciò che costituisce veramente un'unità compiuta di senso. Quindi per arrivare a una possibile, autentica interpretazione è necessario che, il testo costituisca un'unità compiuta di senso. Il senso vero di un testo non dipende da quell'elemento occasionale che è rappresentato dal suo autore o dal pubblico originario a cui si rivolgeva. Quindi il testo è indipendente dall'autore, indipendente dai primi spettatori, diciamo, e lo stesso tutto questo si può estendere chiaramente all'esperienza musicale. Esso è sempre anche determinato dalla situazione storica dell'interprete. Ecco che l'interprete viene messo in gioco proprio nella costituzione del testo stesso, potremmo dire. Il comprendere, quindi, non è mai solo un atto riproduttivo, ma anche produttivo. Ogni volta che si interpreta, si mette in moto una macchina produttiva, interpretativa. La messa in luce del senso vero contenuto in un testo o in una produzione artistica non giunge ad un certo punto alla sua conclusione. In realtà è un processo infinito. Quindi, preoccupazione di Gadamer era evitare l'errore, evitare il fraintendimento nel momento in cui si interpreta. Infatti lui parla di una storia degli effetti, la famosa Wirkungsgeschichte. E ancora, dice, la mobilità storica dell'esistenza umana è proprio costituita dal fatto che essa non è rigidamente legata ad un punto di vista e quindi non ha neanche un orizzonte davvero conchiuso. L'orizzonte è qualcosa entro cui noi ci muoviamo e che si muove con noi. Anche l'orizzonte del passato è sempre in movimento, quindi non c'è un passato che è quello, ma è ogni volta messo in movimento dall'interpretazione di chi interpreta. La comprensione è sempre il processo di una fusione di questi orizzonti che si ritengono indipendenti fra loro. Questo diventa un concetto centrale per la filosofia del Novecento, la fusione degli orizzonti. Il fascino, diciamo, di questa definizione è che fissa, ma tenendo in movimento tutte le sue parti, per così dire, almeno quello che io ne leggo. Ora, la questione del circolo ermeneutico diventa centrale, se ci pensate, nell'esperienza musicale. Quando noi ci sono studiosi che si sono occupati per tutta la vita della forma musicale. Che cos'è la forma musicale? Potremmo dire l'architettura in base alla quale il compositore ha deciso di scrivere un determinato brano, oppure comunque il modo in cui il brano è analizzabile, quindi si può articolare, e quindi qua già mettiamo in campo un'ulteriore pratica, che è quella dell'analisi musicale. Però da un punto di vista della temporalità, ecco che ci mette subito in crisi, perché allora noi immaginiamo di poter comprendere, per usare la terminologia di Gadamer, un evento musicale, ma lo possiamo comprendere solo se da ogni singola parte, che per noi è ogni singolo movimento dell'ascolto, si riconduce a un'unità di fondo, che però è solo presupposta. E quindi vedete che abbiamo un'idea di tempo circolare, che poi è quello della musica, perché la musica, l'idea fondamentale è che il ritmo si basa sulla ripetizione, quindi si basa non di certo su una linea orizzontale, su una freccia, come è la concezione del tempo della metafisica. Ricordate come Kant descrive la nozione di tempo. Il tempo ha sempre bisogno di una simbolizzazione tramite lo spazio. La rappresentazione spaziale del tempo è quindi una necessità assoluta senza la quale il tempo non potrebbe essere conosciuto. E dato che per svelare il tempo siamo obbligati a tracciare una linea mentale che corrisponde alla motricità del corpo, ma una motricità interna vissuta da lì dentro e che possiamo chiamare trascendentale. Quindi Kant descrive questo movimento come una linea retta, che in qualche modo solleva infiniti interrogativi e ci inserisce in infiniti paradossi. Sicuramente un'idea della temporalità in musica non può in nessun modo essere semplificata tramite l'immagine di una linea retta. E piuttosto questa circolarità all'interno del circolo ermeneutico ci richiama una immagine cara a Freud, quella del rocchetto, dello yo-yo, no? Un continuo andare e venire e poi riandare e rivenire e ripercorrere la stessa strada infinitivamente, infinitamente. E così come questo concetto della linearità del tempo non ha nulla a che vedere con l'immagine, possiamo dire, mitica, circolare, tutti i miti si basano su un'idea di tempo che torna, no? Un tempo circolare, pensiamo a Sisifo, pensiamo al ciclo delle stagioni, eccetera, eccetera. Questo tornare continuamente. Ora, tornando alla nostra filologia musicale, la mia domanda e la cosa che mi incuriosisce e che mi chiedo è se nel processo ermeneutico è possibile l'errore, sarà possibile anche nel momento in cui interpretiamo un'opera d'arte? Gadamer ci dice che non solo è possibile, ma anzi che una corretta applicazione del metodo ermeneutico arriva ad escludere, lui li chiama i pregiudizi, forurteile, però la traduzione italiana svia, perché pregiudizio ha già un connotato negativo per noi. È proprio il preconcetto, sì, torniamo al pregiudizio, non ho un altro termine per tradurlo. Proprio perché la fusione degli orizzonti di cui parlava segue determinate regole. E noi quello che facciamo interpretando è sempre questo, cioè fondiamo il nostro orizzonte di sapere, le cose che conosciamo, la tradizione che ereditiamo, e la mettiamo in dialogo con questo fantasma, e torno all'idea di fantasma, che è l'autore, che è perduto per sempre, di cui ci resta solo la traccia scritta. Ma quindi vuol dire che non tutte le interpretazioni sono ammissibili? Ecco, questa è una questione per me complessa, da cui è difficile uscire. Io direi sì e no, ovvero significa che non tutte le precomprensioni che si mettono in gioco nel raggiungimento della comprensione sono accettabili all'interno di una tradizione. Perché io e Pavan ci cervelliamo per capire cosa succedesse intorno a Monteverdi, cosa si scrivesse in quell'epoca, cosa si dicesse nei trattati, eccetera. È proprio per evitare questo errore. E quindi poi il punto filosofico è, benissimo, tutte le interpretazioni sono possibili, e questo, cioè nel momento in cui una interpretazione appare, è già di per sé, la rende già di per sé stesso lecita, no? In quanto appare. Però poi, se è possibile l'errore dell'interpretazione, si tratta di stabilire quali sono i limiti che portano a dire, Frescobaldi è sbagliato eseguirlo su un organo temperato, oppure, non so, quello che diceva l'altra volta Franco, che era molto interessante, vogliamo recitare Shakespeare, ma usiamo l'inglese moderno, e questo non funziona più, perché nella metrica di Shakespeare per avere le rime bisogna usare la pronuncia antica. E così mille altri possibili dettagli. Beethoven, è giusto eseguirlo a un metronomo completamente diverso da quello che lui ha scritto. È ancora, ci avviciniamo di nuovo a cioè è un'interpretazione corretta. Arriviamo a una comprensione di quello che stiamo facendo tramite questo, oppure arriviamo a uno sviamento. Ecco, in sostanza era questo quello che credo. Microfono.
Tu hai detto, Gianluca, no. Sarò velocissima. Hai detto, stante così la situazione, no? Poniamo che stia così, okay? Hai fatto questi tocchi precisi. Quali sono insomma i limiti dell'interpretare? Cioè, dobbiamo immaginare che non tutte le interpretazioni e non tutte le precomprensioni, cioè, siano ammissibili all'interno di una tradizione. E secondo me lì c'è la questione, cioè all'interno di una tradizione. E come dire, non è una questione morale, no? Se poi al di là di Gadamer, insomma, ognuno di questi tocchi che tu hai fatto sarebbe di per sé problematico, eccetera. Però, come dire, per parlare in termini semplici, no? È all'interno di una tradizione che sempre la interpretazione, cioè l'esecuzione, come dicevo prima, uccide fa rinascere il medesimo. Il medesimo che è tale in quanto è riconoscibile come il continuum che fa una tradizione. C'è una soglia, diciamo così, nella quale l'interpretazione è già il segno di un'altra tradizione. Cioè è già l'ingresso, lo spostamento, lo slittamento semplicemente in un'altra tradizione, cioè in un altro continuum, non so come dire, no? È dove, non so se questo accada perché a un certo punto fa cumulo, o se perché i mondi cambiano, no? I mondi si spostano, i mondi sono altri. E la questione non è, secondo me, di legittimità in assoluto, ma di legittimità rispetto ad una tradizione. Per cui, ad esempio, se Sini, secondo me, sente in una versione rap, no? O trap di qualcosa che non sa neanche.
Che ci vuole spiegare.
Sì, se non è che voi vi siete dotti, io invece che ho a che fare con i ragazzi, cioè così è, sono giovane. Anch'io ho avuto lunghe lezioni per capire dove senti questa roba qua. Sente fare, che ne so, una. Non so, un canto di Dante. No. Io penso che potrebbe sentirsi male, così come quando sente certe. Sì, starà male. Così come quando
Sarebbe il
sente
solo.
appunto alcuni grandi, no? Musicisti della musica colta, eseguiti, che ne so, in versione canzonetta oppure alterati. Cioè,
Esatto, quello forse è un
semplicemente dice:
limite.
no, questo è uno schifo, cioè è uno schifo, punto. Però sì, neanche la stessa persona che l'abbiamo sentito, dice, ma secondo me non c'è limite all'interno, l'ha detto la volta scorsa, va bene tutto, è la stessa persona. Allora, parlano due, aspetta, esatto, con calma.
È uno dei principi della
Quello che voglio
semiotica.
dire, aspetta, me ne vado, quello che voglio dire è, qui si gioca, le due cose ci stanno entrambe, cioè, in quanto lui parla all'interno di una tradizione che incarna, e di quella tradizione, semplicemente non riconosce più. Non è in quell'altra tradizione, non so come dire, non riconosce più alcun continuum lì dove la cosa è interpretata, semplicemente interpretata in un altro mondo, in un altro mondo, è un altro mondo rispetto al suo. Se però lui parla da filosofo, nel suo mondo di filosofo che sa che il suo mondo è quello che dice i mondi mutano, allora ti dice vanno bene tutte. Quindi esistono i due piani. Basta, me ne vado, vi saluto e vi
Solo una
ringrazio.
nota prima di lasciare la parola a Carlo. Tu non scegli mai di essere o non essere in una tradizione,
Certo.
ci sei,
Ci sei.
è il tuo orizzonte, no? Ora si tratta di mettere in moto questo orizzonte che ti è dato rispetto a un oggetto, chiamiamolo così, che è distante storicamente, no? E che fa capo a tutta un'altra tradizione, ad altri riferimenti. Quindi è questo clash, questo. mettersi in dialogo, no? Che è il problema poi dell'ermeneutica, cioè di come tradizioni così diverse, così lontane nel tempo e tutto, in qualche modo poi si condensino nel momento dell'interpretazione tua, che è sempre tua. Non è mai l'autore, è sparito, appunto, è morto, non ne sappiamo niente, abbiamo qualche lacerto ed è tutto di quello che sappiamo. Ora, perché è importante per noi, facendo musica, richiamarsi a quest'idea? Perché noi siamo, a volte siamo dentro una tradizione che però avvertiamo come, cioè ci sta stretta, avvertiamo come sbagliata. E questi sono momenti in cui la tradizione in qualche modo cambia i connotati, sono anche epoche di transizione. Cioè l'ingresso dell'HIP, di cui abbiamo tanto parlato ormai, segna proprio questo transito da una tradizione all'altra. Tradizione che prima era quella di Toscanini, che dice io sono il fedele al testo di Verdi, e non era affatto fedele al testo di Verdi, perché ci aggiungeva cose, le cambiava come voleva. E, diciamo, la tradizione dei nostri maestri, è quello a cui noi ci siamo opposti poi, fondando pian piano forse una nuova, possiamo forse già parlare di tradizione, sì, sì, no? Sì. Però con un approccio diverso, mettendo in campo saperi diversi, e ecco, questo un po'.
Grazie. Ma la mia proposta è di assumere come modello il feticismo delle merci in Marx. E allora, se partiamo di lì, tutto il tema ermeneutico, Schleiermacher l'aveva intuito, Heidegger ci è andato vicino, Gadamer l'ha abbastanza frainteso, ma tutti hanno dato un contributo. Ragazzi, l'autore non esiste, l'opera non esiste, non esiste nulla di tutto ciò. E siamo noi che estrapoliamo l'autore, che diciamo è Beethoven oppure Monteverdi, mai esistito. Siamo noi che tiriamo fuori, che so io, l'Italia, la tale sinfonia, queste cose non ci sono. Così astratte, fanno parte di un sapere, come dire, definitorio, che ha il suo valore, no? È come sapere dove è via Verdi e non andare in via Rossini, no? Se partiamo liberandoci da questo feticismo del soggetto, feticismo dell'opera, feticismo dell'oggetto, feticismo dell'autore, è chiaro che in ogni momento, questo dice l'ermeneutica, chi interpreta non è il soggetto, è il mondo tutto intero attraverso il soggetto. È quel mondo storico, diciamo noi, complesso, fatto di tutte le cose di cui è fatto, che partorisce lui, questo mondo tutto intero, partorisce gli autori all'interno di questo mondo, le opere, le tradizioni, eccetera, eccetera. Allora, se la mettiamo in questo modo, tutto si chiarisce, diventa molto semplice. Diventa semplice quello che era l'esempio che faceva Florinda. In questo mondo io sono un prodotto di un commercio di tanti mondi, no? E quindi è evidente che quando sento un cretino che con la chitarrina e bum 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 fa ti fa sentire Ravel, no? Lui fa Ravel, che cosa vuoi che ti dica? Non è interessante quel che dico io, è interessante il fatto che c'è ancora in questo mondo un altro mondo che... Ma lui che fa questa cosa qui, anche lui un mondo, ben inteso? Uh-huh. E poi vinca il migliore, no? Cioè, che cosa succederà poi, no? Chi avrà modo di... Ci sono delle ragioni.
Quando la tradizione muore, e quando... E questo, il problema è quello della morte. Che
sì. Ma muore... questo, ma succede sempre. Cioè, contestualmente, nel momento in cui accadeva quelle cose che ci descriveva, quest'oggi Pavano, di come un certo gregoriano si trasforma in un'altra, è il mondo che cammina, interpreta il mondo, e il mondo è quella cosa là che non si può più dire, no? È il tolemaico rispetto al copernicano, no? È l'arca del giorno e della notte, diceva Husserl, no? Che cambia continuamente e produce i suoi effetti, che poi noi, siccome siamo dotati di un linguaggio estremamente efficace ma anche estremamente ingannevole, siccome li nominiamo, li prendiamo per cose vere, no? Cioè pensiamo che davvero esiste Monteverdi, autore delle laude della Beata Vergine.
O la tradizione.
Sono tutte chiacchiere utili. Guai però farcene... È chiaro che se io chiedo dov'è la Chiesa e uno mi dice che sta a destra, mi è utile. però non esiste la Chiesa, non esiste la Chiesa. Cioè, mi spiego, no? C'è il sapere che costruisce questi discorsi, come tu dicevi benissimo, no? Che costruisce questi discorsi condivisi. Ma la realtà che accade, l'eventualità di questa coincidenza di infiniti mondi, di infinite, come dire, relazioni, questo non è un sapere, questo è quello, è la commessura, è il transito, il ponte, è il fatto che io sento questa cosa alla mia radiolina del cretino che fa Ravel, poi lo sento un po', dico, però non è del tutto cretino. Poi tra l'altro suono bene, insomma. Io cambio perché lui mi cambia, lui mi cambia e io lo cambio perché anch'io cambio gli altri. Cioè c'è questo continuo osmosi in cui noi, diciamo così, ci cosalizziamo, ci protendiamo e costituiamo una comune, provvisoriamente comune, sempre molto in movimento, luogo comune del vivere e del dire. Siamo superstiziosi perché la lingua è troppo potente, no? È indispensabile. Io non credo affatto, per esempio, che l'informazione e la formazione stiano due poli. Come fai a formazione se non gli dai anche dell'informazione? Il problema è che tu scambi l'informazione per la formazione e viceversa. E quindi la frase di Heidegger forse è la più interessante. Non si tratta di rompere il circolo, si tratta di starci nella maniera giusta, no? Consapevoli della nostra superstizione. E quindi finisco con il motto di Nietzsche famoso, circulus viciosus, Deus, che bello, ma solo lui l'ha detto così.
Ma appunto dici, sento Ravel, ma che rapporto ancora con Ravel se arrivi a stravolgere, no, in qualche modo la tradizione? Se
vogliamo parlare. La domanda non ha senso perché non esiste Ravel.
Ok, quindi non c'è un'interpretazione sbagliata.
No, è il mondo che interpreta. In quanto tu sei in una sala di 5.000 spettatori, non sei nella sala, come tu ricordavi questo bellissimo esempio, del nobile viennese, che per lo più è sordo e cretino, ma insomma che ritiene nobile ospitare Beethoven, quel Beethoven lì, che non puoi tirarlo fuori, no?
Ma si può permettersi, quando lui suona, quando lui dirige,
vieni, avvicinati.
Quando loro suonano, ci possono essere dei, quando tu parli, ci possono essere dei momenti in cui tu dici il mondo che parla, il mondo che suona, però ci sono dei momenti in cui il mondo si meraviglia. Ci sono dei momenti che sono dei picchi del mondo.
Sì, sì, sì.
Allora, lì, per esempio, quando voi suonate, io mi immagino che da una parte ci può essere la preoccupazione tecnica o filologica, qua dovremmo fare così, però quello che vi porta, immagino che sia la ricerca di una certa qualità, non nel senso tecnico, ma nel senso anche esperienziale. Per esempio, io so bene che provare da solo è una cosa, provare con una persona che mi guarda è un'altra. E provare di fronte, perché poi faccio le stesse cose, provare di fronte a 100 persone o a 500 è ancora un'altra, perché quando succede questa qualità appare, in quel momento io non penso più, per esempio, a Leopardi, se sto dicendo la poesia di Leopardi, ma c'è qualcosa che succede in quel momento che forse io non ho seguito molto bene il passaggio di Gadamer, forse è quello che Gadamer chiama perfezione, che deve avere un aspetto esperienziale.
Perché non lo chiami senso del mondo? In quel momento tu vivi come nella tua incarnazione, con tutte le contingenze, quello è il senso del mondo.
Esatto.
Gianluca ha detto unità compiuta di senso.
Sì.
Esatto.
Sì. E diciamo, il nostro problema è sempre...
Il loro problema sono i critici.
questo sì, di sicuro. No, il problema è stabilire questo limite, no? Cioè, perché poi chiamano noi a suonare, che ne so, alla Scala e non il ragazzino che fa il suo Ravel? Giustamente lui può fare il suo Ravel.
Come no? Ma è un bene anche per Ravel, ragazzi, cioè, liberiamoci. Ravel è più potente.
No, è interessante, no? Il luogo, la Scala.
No, per dire... Poi sono luoghi istituzionali dove chiaramente ci sono dei filtri, dei... No, questo è chiaro. È chiaro che è l'istituzione che fa sopravvivere una tradizione. Se no noi non ci saremmo più e ci sarebbe il ragazzino che fa milioni di visualizzazioni strimpellando Ravel. È chiaro.
Certamente, infatti il problema è questo qua, questa è una morte. Cioè quando è che l'istituzione... Pensiamo ai musei.
Sì.
I musei sono luoghi importantissimi. Ma qualcuno di noi pensa davvero che dentro i musei stia l'unità compiuta di senso di quell'opera? No,
anzi.
No, evidentemente. Però senza il museo noi sappiamo che quella cosa che in qualche modo è la zattera su cui cammina quella tradizione, quel pezzo di mondo, quella forma di mondo, è fondamentale, no? Che abbia un luogo in cui venga conservata. Il punto è quando un museo muore. Quando il museo non serve più a niente, quando il museo non fa più accadere alcuna unità di senso, e lì la questione economica, ecco perché il feticismo delle merci è fondamentale, cioè
la questione è politica.
O la costruzione dei 10.000 visualizzazioni, cioè, allora è quello l'altro tema enorme.
Chiaro.
Cioè, quando un'esecuzione è in grado di incrementare, cioè come dire, di aggiungersi, di intrecciarsi in questa varietà di mondo, no? Cangiante, inafferrabile, creando qui localmente la sua unità di senso insieme, che può coesistere con le altre, e quando invece quell'unità di senso uccide le altre, no? Questo in parte è inevitabile perché le cose muoiono, i mondi muoiono, no? A un certo prima o poi muoiono, ma al tempo stesso c'è localmente, o come su, come dire, su temporalità umane e non cosmiche, su temporalità umane c'è il problema politico che si intreccia a quello economico di mondi che non possono coesistere con altri perché gli altri li uccidono. E allora diventa, lui dice, che vinca il migliore. Questa è una frase cruciale che sai quanto io condivida, ma quanto è tragica.
Anche crudele.
Perché è crudele, perché deve fare il conto, cioè bisogna dirsi le cose, no?
Probabilmente questo è il destino della nostra tradizione.
E di... allora, ecco, quindi, insomma, dobbiamo
probabilmente
vedere questa roba qua nell'ermeneutica, perché, cioè, appunto, qua sono mondi, cioè sono vite, sono, sì, sono vite, pezzi di mondo. Quindi la domanda è, ma a noi interessa la convivenza tra i mondi, diciamo così, no? La coesistenza, la consideriamo una cosa su cui scommettere? Arricchente, economicamente arricchente, oppure no? Oppure il modello invece è quello per il quale...
Guarda che la convivenza è un modo di far morire.
No? Ma ovvio, anche. Ma si sceglie, però si sceglie in questi modi.
Come la tolleranza, esatto. Sì. Vuol dire che non sei più religioso.
E no, e no, non sono d'accordo. Non è la stessa cosa che sto dicendo. Non è questo che sto dicendo.
No, certo che si può declinare in un altro modo, no? Ma... consapevoli del fatto che anzitutto se tu dici la convivenza non è più la vivenza, le due vivenze, buonasera. Poi a noi può essere che questo sia il meglio, sia il meno peggio, sia anzi una meta molto alta, però devi sapere,
di fatto convivono.
Se tu vuoi salvare la terra dal fatto che le specie si stanno, non puoi farne tranquillamente uno zoo. Perché quando hai fatto uno zoo non è la natura, non sono quelle specie lì muoiono comunque. Quindi il problema politico è tremendo, è terribile perché comincia a capire gli aspetti più inquietanti di Nietzsche che, come dire, accetta il fatto che ci si distrugge e che in qualche modo devi dire di sì alla distruzione, perché la vita è questa volontà di potenza. Come te la metti con la volontà di potenza? Come se l'è messa Nietzsche? Non lo so come se l'è messa. Se l'è messa dicendo che non è cosa umana. Perché la soluzione è transumana.
Beh, Nietzsche se l'è messa dicendo che la volontà di potenza è l'incrocio e la competizione tra i nuclei interpretativi.
Ma certamente! Ma...
E quindi la questione dell'interpretazione diventa...
Circolo vizioso Deus, no?
Della volontà di potenza. No?
Ma certo.
Ma la volontà di potenza non è una cosa che c'è, è il modo con cui Nietzsche nomina l'intreccio agonale, appunto, in cui si gioca la vita e la morte dei luoghi, delle parti, la vita e la morte delle parti, coesistenza agonale, differenziale, che è l'unico modo dell'esistenza delle parti. Per questo dico, non è vero che c'è la vita e poi c'è il convita, no? Il convivere. No, la vita è un mito, la vita senza differenze, non so come dire, è un mito.
La vita senza differenze è un mito, ma una vita non aggressiva...
Ma io non parlo di non aggressività, parlo di esistenza differenziale, quindi anche agonale.
Ma anche la volontà di potenza, la vita come volontà di potenza è un'interpretazione.
Ma infatti Nietzsche non dice che la vita è volontà di potenza.
Beh, lo dice.
Eh?
Lo dice.
No, dice la volontà di potenza, adesso non ricordo la prima preciso, la volontà di potenza quando, no, finché riesce a incrementarsi con la vita...
O con la crescita.
O, no, lui dice aggregando vita... Procede quando invece per accrescersi disgrega, cioè è non vita.
No, collassa quella forma di vita, non è che disgrega.
Vabbè, ti trovano la prima, scusate.
Hai visto come si cade nell'accademismo?
Nel battibecco, appunto.
Ma forse ci sono alternative alla gomme.
Era quello che volevo dire, cioè Rousseau è un'alternativa.
Forse l'agone non è necessariamente una cosa all'ultimo sangue.
No, infatti io non la penso così.
Cioè, forse anche chi vinca il migliore forse potrebbe essere anche che il peggiore si disgrega, ma che c'è una... articolazione delle relazioni e dei modi che vanno verso una complessità che è quella della collaborazione, per questo dicevo, anch'io resistevo alla parola convivenza, perché convivenza presuppone che si convive ma
tollerando,
ma non si sta insieme, non si è insieme.
No, io parlavo di convivenza in senso forte, del vivere con. Io ne parlavo in senso forte, del condividere,
cioè di comunità, l'idea di comunità.
No, non necessariamente di comunità, di condivisione, ad esempio. No, posso dare questo.
D'accordo, se qui si apre tutto.
Io direi, aggiungerei solo questa cosa. Immaginiamo di vivere in tante nicchie, no? Che convivono, e ogni nicchia fa riferimento a una specifica tradizione. Cioè, se io sono chiamato a dirigere in un teatro è perché il signore dietro di me ha lo stesso mio orizzonte, per così dire, no? Si aspetta che io esegua Beethoven in quel momento e non Jovanotti, o che ne so. E quindi c'è questa comunanza, che però è transeunte, chiaramente, perché appunto noi fra 10 anni non sappiamo cosa succede nei teatri e probabilmente ci sarà un'altra tradizione che soppianterà questo.
Sì, io penso che in un certo senso...
Che tu lo voglia o che tu non lo voglia.
Sì, in un certo senso sì. Però ecco, è difficile individuare i criteri per cui una tradizione debba soppiantare un'altra. Questo a me sfugge.
Perché non ci sono.
Non ci sono, esatto. Cioè, certo non è il bacino di fruizione, perché chiaramente saremmo già estinti da decenni, perché non c'è paragone, no? Anche l'artista di musica classica che vende di più al mondo vende un millesimo meno dell'artista rock.
Ma è per questo che dicevo, attenzione ai criteri, perché
sì,
invece esatto. Non ce n'è mai solo uno, però l'impressione appunto, no, è che il criterio feticistico, diciamo così, abbia una potenza, una forza di soluzione di altri criteri o di altri mondi e che è inquietante, no?
Sì.
No, ma c'è lì, ci sono mondi e ci sono altri mondi.
Sì.
Secondo lo stesso criterio feticista.
Appunto, qual è il criterio? Questo è il problema. La mia impressione è che noi rischiamo fortemente che il criterio sia solo questo, ci sia l'unico criterio, no?
Però il criterio non è soltanto, cioè è delicata la cosa. Quanti sono i lettori del poema di Parmenide nel corso della storia? Quattro gatti. Quale altro scritto paragonabilmente ha avuto un'influenza paragonabile a quello di questi quattro versi? Pochissimi. Quindi c'è una cronologia e c'è una fondatezza, ci sono differenti livelli, no? Per cui qualche cosa non ha il successo, diciamo così, dell'immediato, non coincide con l'immediato, ma ha una traducibilità infinita. È questo che mi impressiona. Cosa ha voluto dire salvare l'opera di Platone, salvare l'opera di Aristotele? Uomini che erano la minoranza della minoranza, che hanno dedicato la vita a copiare queste cose, se no erano perdute. E quindi c'era una percezione che diceva, no, ma questo deve vivere, questo non può morire. E questa sensazione è il mondo che si esprime in queste figure, no? In queste avventure, quello che dà poi i criteri. Per cui io non dubito che molta parte della musica rock, credo che stia già succedendo, che io trovo assolutamente idiota e incomprensibile, invece stanno facendo un'esperienza con la musica classica, molti di loro, che li modifica, che li cambia, che crea una terza cosa, no? Che non è più nel rock, nella musica classica, ma un terzo mondo musicale, che ovviamente io sono uno scemo, non posso neanche immaginarmelo, però posso ammettere che sia così e so che è così. Sting, mi diceva mia figlia, è un bravo musicista, è un grande musicista. Mia figlia fa la musicista, canta, lirico. E però lei, ecco, io dicevo, io non come comincia quel suono lì, io vado via, perché mi rompo le scatole, mi sembra tutto uguale, una scemenza uguale. E lei dice, non è così, probabilmente ha ragione lei, cioè, sono sicuro che ha ragione lei. Mi dice, guarda che Sting, al pomeriggio, se vuole dilettarsi, ascolta musica classica. E allora questo vuol dire che il mondo cambia, insomma, no? Perché non lo puoi mai misurare da una parte sola, no?
Cambia però, come dici tu,
ci sono dei ritorni, ci sono delle... Guarda gli ebrei. Gli ebrei hanno un libro su questo libro, mamma mia, ma cosa non hanno fatto di questo libro? Ma anche i cattolici, i cristiani, i protestanti, cosa hanno fatto di questi quattro... Che poi a me sembrano demenziali, un problema mio, no, evidentemente, non ha nessuna importanza, perché queste cose vanno ben oltre, come diceva il mio amico, diceva, il problema non è se, questo io Leopardi è ancora attuale, è se siamo noi attuali rispetto a Leopardi, perché Leopardi è proprio in là e ci aspetta più in là, in un altro mondo naturalmente, in un altro mondo che non è quello della letteratura classica, degli studi che ho fatto io, della filologia classica, eccetera.
Siccome abbiamo già passato le 18:30, scusami, sì, se ti interrompo, vorrei dare giusto la parola a Franco e a Gianluca, perché devo andare verso una chiusura. Credo che ci siamo, meno male, sì, così, quantomeno sui problemi che però non è detto siamo gli stessi che poneva Gianluca e che poneva Franco, cioè vorrei che si provasse a ricalibrare la cosa.
Bene, sì, no, non è semplice adesso dopo questa bellissima discussione, però voglio aggiungere una esperienza mia personale legata alla morte, e cioè il fatto che io sono convintissimo di questo per quanto mi riguarda, il fatto di avere a che fare con la musica antica, diciamo, tra virgolette, quindi con una prassi storicamente informata, per me è fondamentale per tenere in vita alcune persone. Cioè, quando io suono Monteverdi, che non esiste, no? Ma che è morto, ecco, io mi trovo in quella stanza di Machiavelli, no? Mi trovo nella grotta di Don Chisciotte, di Montesino, dove il tempo passa con una lentezza estrema, però rapidamente, no? Dove si è circondati da questi spiriti magni, e perché è una mia volontà di non voler accettare che queste persone non esistano, che invece ci sono, ed è un rifiuto parziale del presente. E sto dicendo una cosa brutta, me ne rendo conto, ma al tempo stesso di cercare di, grazie a loro, di rinvigorire questo presente che in alcuni casi sento morto. No? Cioè sento che c'è bisogno di questi spiriti magni. Io sono niente, ma sono vivo forse in questo momento, ormai mi è venuto il dubbio su tutto. Esisto, non esisto, no, non esisto. No? Ho bisogno di queste, di questa loro immaterialità materiale per poter immettere intorno a me e con me, visto che ho queste minime capacità, che poi rispetto a loro non sono nulla, e di poterle condividere socialmente con le altre persone che sono vive intorno a me. Cioè, questa è una delle sensazioni, non è una sensazione, una delle motivazioni, forse la principale, che mi ha portato poi a occuparmi di questo repertorio, oltre al fatto che è ricco di capolavori, no? Però voi mi potete dire anche l'Ottocento è ricco di capolavori che il Novecento. Però quelli sono morti che sento più distanti, no? E invece quegli altri li sento come compagni di cammino, li sento con me. E mi fermo qui, facciamo qualche altro incontro su questa cosa, perché ci sono tante cose da dire. E ringrazio ovviamente il professor Sini e il maestro Capuano, perché mi hanno illuminato su tantissimi aspetti. E adesso ho un sacco di dubbi per colpa vostra, ma speriamo di risolverli.
Io temevo, quando ho scelto questo tema, che ci infilassimo, diciamo, in una discussione troppo tecnica. Però in effetti era un espediente, era un'occasione proprio per poter mettere in moto tutti questi temi che, come abbiamo detto, l'avete visto, si intrecciano continuamente. E trovo che questo sia proprio una mancanza nel dibattito intramusicale, chiamiamolo così, perché ci si concentra molto sul dato tecnico, sul giudizio, a volte irrelato con la cosa stessa, e poco ci si domanda su tutte le ripercussioni, tutto ciò che c'è oltre, tutto ciò che c'è intorno. Sicuramente, ecco, di questo non riesco a parlare mai con i colleghi musicisti, quindi mi devo rivolgere ai filosofi, di necessità. No, quindi ringrazio particolarmente il professor Sini e il maestro Pavan, perché penso che esco arricchito da questo colloquio. Alcuni dubbi mi rimangono, ma questo sembra anche normale. E spero che, insomma, anche per chi ci ha ascoltato sia stato ugualmente stimolante.
Grazie.
Che ha una doppia